Sia lodato Gesù Cristo. Siamo entrati mercoledì nel tempo santo della Quaresima con questo rito austero, penitenziale, della imposizione delle ceneri che ci vuole ricordare l'impegno mortificante e penitenziale che ogni cristiano deve avere sempre, perché la penitenza è una dimensione costante della vita cristiana, così come lei la gioia. La gioia è una dimensione che non è che si vive solo nel tempo di Pasqua, ma in tutti gli altri tempi, solo che il tempo di Pasqua, perché noi abbiamo una dimensione umana che ha bisogno di tempo, di gradualità, e non riesce a percepire tutto insieme, allora la Chiesa nell'anno liturgico ci spezzetta un po' le varie cose, perché poi alla fine di un anno cresciamo nell'amore di Dio e senza tralasciare nessuno degli aspetti importanti, fondamentali del nostro essere cristiani. Vi dicevo, la penitenza è un aspetto caratteristico, tipico della... voi prendete qualunque libro che vi vuole introdurre nel che cos'è la Quaresima, vi spiega la Quaresima, di solito dicono sempre un tempo battesimale e penitenziale, battesimale e penitenziale, ma potrebbero dire semplicemente un tempo battesimale. Il penitenziale viene aggiunto per ricordare che nel battesimo siamo stati immersi e nell'acqua e siamo emersi dall'acqua. Nella Quaresima ci ricordiamo soprattutto che siamo stati immersi. Invece nel tempo pasquale c'è l'emersione, la vita nuova in Cristo. Ma Gesù stesso che ci dice: chi vuole essere mio discepolo, chi vuole seguirmi deve prendere, rinnegare se stesso, deve prendere la sua croce. E quindi il rinnegamento di sé, che è l'aspetto penitenziale, è, dicevo, un elemento costante della vita cristiana. Qualcuno di fronte a questo elemento si scoccia un po', dice: la Chiesa fuffa, sempre non ci permette di sviluppare la nostra... No, la Chiesa, quando ti chiede di mortificarti, non è che chiede di mortificare il tuo vero io, non è che chiede di mortificare la tua persona nella novità di vita, nella sua bellezza, chiede di mortificare quella parte che è in contrasto, quella parte che ci portiamo appresso come un bagaglio, no? Come quel lettuccio del paralitico, quando il Signore lo guarì, se ne andò guarito, però c'aveva un lettuccio da portarsi, ce l'avete presente, no? Noi abbiamo un lettuccio da portarci. Che cos'è questo lettuccio? Ce l'ha raccontato la prima lettura. C'è un prete, una volta sentivo un prete che mi disse: io non parlo più del peccato originale. E dico: e perché non parli più del peccato? Perché una volta uno si è messo a ridere, un ingegnere, non so che cos'è, e io mi sono... dico: ma tu, figlio mio, spiegaglielo. Non è che noi crediamo al fattarello, perché è un racconto di salvezza, che in teologia viene chiamato un mito, ma il mito non è la leggenda, non è la favola, è un messaggio di salvezza racchiuso in un racconto simbolico che racchiude un messaggio di salvezza. E se poi voi leggete bene questa pagina dell'Antico Testamento, leggete proprio come in esso potete trovare la descrizione di tutte le volte che voi avete ceduto al male. Avete usato il libero arbitrio non per diventare liberi nella scelta del bene, ma per diventare schiavi del peccato. E proprio il battesimo è conseguenza di questo peccato, perché la venuta del Signore nostro Gesù Cristo è venuta proprio per redimere l'umanità dalla peccato originale e da quei peccati che conseguentemente l'uomo ha fatto, ogni uomo purtroppo ha visto segnare la propria vita da questa dimensione. Lui è venuto a salvarci, appunto, a redimerci. E ignorare il peccato originale, come purtroppo, non è che era solo quel prete, c'è un filone che dice mettiamo da parte, significa a un certo punto rendere insignificante la venuta di Gesù. Eppure il suo nome è proprio quello, Dio che salva, Gesù, Dio che salva. Perché è venuto? Per salvarci, per salvarci. E aggiunge il Catechismo della Chiesa Cattolica, ignorare il peccato originale è fonte di gravi errori educativi, di gravi errori sociali. E voi sapete che periodicamente spunta qualcuno a cui si va dietro, che ci parla dell'uomo che naturalmente è buono e che la sua cattiveria deriva dalla famiglia, dalla società, dalle ferite che ha ricevuto. Periodicamente, no, l'uomo buono di Rousseau, ma anche adesso si sono messe in testa appunto che la Chiesa deve imparare, c'ha molto da imparare, da questi popoli primitivi a cui la cultura non è entrata, che non sono stati macchiati ancora dalla società occidentale, allora dobbiamo andare lì a imparare, no? Cioè, questo è Rousseau questo è Rousseau che ritorna, questo pensiero che ritorna, sì, che poi se andiamo a vedere, certo, ogni realtà umana c'ha qualcosa, no? Ma se noi andiamo a vedere, quando i nostri missionari sono andati per grazia di Dio a evangelizzare il Sud America, cosa hanno trovato? Cosa hanno trovato? Cannibalismo, sacrifici umani a non finire, perché era una cosa pazzesca, e tante altre cose. Allora io mi chiedo, dobbiamo imparare questo? Cioè, alle volte questo voler mettere da parte il fatto del peccato originale ci porta poi a non comprendere, come ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che dopo il peccato originale sono rimaste nella persona delle ferite, che il battesimo non ci toglie. Il battesimo ci toglie la colpa, ereditata, non colpa personale, ma colpa trasmessa. No? Il battesimo ci toglie la colpa in riferimento al peccato originale e in riferimento ai nostri peccati, ma ci lascia le ferite. E queste ferite vengono chiamate, in base alla prima lettera di Giovanni, la triplice concupiscenza. No? La triplice concupiscenza è noi che ci spinge a soddisfare noi stessi nell'avere, nel potere, nel godere. Mentre nel Santo Battesimo la nostra persona è rigenerata in Cristo. Viene a essere... Perché vedete, sforzatevi un po' di capire, perché se riuscite a capire queste cose vi si apre anche una comprensione più profonda di voi stessi. Il battesimo non è una vita nuova che nasce in me, un qualcosa che germoglia in me, ma io, questi sono pensieri di Benedetto XVI, nella veglia pasquale del 2006, nella veglia pasquale del 2007, nel discorso alla Chiesa di Verona del 2006, d'Italia a Verona nel 2006, si vede che lui aveva meditato tanto, perché in tutti questi discorsi ripete la stessa cosa, con grande calore, con grande intensità, perché vuole fare capire ai suoi figli, a tutti i cristiani, la realtà del battesimo. E lui dice, nel Santo Battesimo il risorto ha preso il nostro io, ha divelto il nostro io e l'ha trapiantato in un soggetto più grande, che è il suo, la seconda persona della Santissima Trinità. E allora che cosa è successo nel battesimo? Nel battesimo è successo che noi abbiamo in noi stessi, nella parte più intima di noi stessi, nel nostro io, siamo inseriti in questa vita che non è la nostra, non è quella di mamma e papà, non è quella che deriva dalla cultura, non è quella che deriva dalla società, non è quella che deriva dalla mia famiglia. Infatti Paolo cosa dirà? Non c'è più né schiavo, né uomo, né donna, non c'è più né pagano, non c'è più né giudeo, ma c'è solo Cristo, Cristo. Noi siamo diventati Cristo, ma questo nella nostra realtà più intima, la nostra persona, la nostra natura è rimasta ferita. La grazia non trasborda immediatamente nella natura, per cui noi ci troviamo ad avere sollecitazioni contro quella nuova realtà che siamo noi. E questa natura ferita, questa triplice concupiscenza, crea in noi come la percezione di un falso io, la percezione di una falsa personalità. Quando noi diciamo uomo vecchio e uomo nuovo, in realtà non è che ci sono due uomini, no? Ma c'è l'uomo nuovo in questo trapiantato in Cristo, che vorrebbe, e tutti, non solo i grandi santi, ma tutti vorrebbero usare gli occhi per vedere Dio, usare le orecchie per ascoltare Dio, usare la bocca per parlare di Dio, usare le mani per abbracciare Dio. Ciascuno di noi ha questa realtà, perché inserito in Cristo, l'uomo che è in noi, l'uomo nascosto nel nostro cuore, che diceva Pietro, desidera questo, desidera nutrirsi, pace, nuotare, vivere, abbracciare Dio. E quella è la nostra verità. Invece noi spesso pensiamo che quella è un'immaginazione. E la nostra verità, e le nostre tendenze, e la nostra gelosia. Qualche volta qualcuno mi è venuto molto scandalizzato di sé. Padre, ho scoperto che sono geloso. E fa scoperta l'acqua calda. Non avevi mai avuto un'occasione, hai avuto un'occasione e hai scoperto che sei geloso. Nel senso geloso, nel senso che sente delle emozioni. Dico, anche io, se davanti a me padre Silvano confessa e si mettono tutti in fila da lui, e da me no, io sento qua che dico, perché siamo feriti, capite? Siamo feriti. Ma noi non siamo protestanti, noi non siamo protestanti. Per i protestanti queste pulsioni, questa concupiscenza, è già peccato, tutto è peccato, noi siamo cattolici. Il fomite del peccato originale, cioè queste pulsioni, non ci sporcano. Come diceva San Francesco di Sal, non è il sentire che è il peccato, ma l'acconsentire. Se tu le accogli, gli dai un colpo per favore, Se tu le accogli, pecchi. Allora, cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? In seguito al peccato originale, in seguito al battesimo, il battesimo ci leva la colpa, ci lascia le ferite per uno scopo. Per uno scopo. Che cosa? Il combattimento spirituale. Dobbiamo combattere contro queste pulsioni, che sono l'unico nostro vero nemico. Quando noi parliamo del combattimento spirituale, si pongono davanti a noi sempre tre nemici. Il diavolo, l'abbiamo visto all'opera, sia nella pagina della Genesi, sia nella pagina del Vangelo, dove lui tenta Cristo. E di questo spesso, e soprattutto in qualche gruppo, si fa, lo si ingigantisce più quello che è, tu è il diavolo di qua, è il diavolo di qua, è stato il diavolo. Alle volte si usa il diavolo per non responsabilizzare noi stessi. No. Attenzione, non è che noi dobbiamo dire non esiste il diavolo esiste, è furbo, quello sciagurato prete ultimamente ha detto che è una proiezione culturale, eccetera, ma quello è meglio che si spoglia e se ne esce, perché uno che non crede al diavolo non c'ha a che fare con la Chiesa, no? Però purtroppo è ancora lì e nonostante quello che ha detto è anche capo di una congregazione, e questo è assurdo, no? Ora, il secondo nemico è il mondo. Chi ha avuto l'esperienza della conversione, chi dopo una vita di peccato si è avvicinato al Signore, contro chi ha dovuto subito combattere? Quelli propriamente che lo facevano cadere in continuazione. Quelli della famiglia, quelli del lavoro, quelli gli amici, i familiari, quelli del contesto. Il mondo. E quanti per vergogna, per un senso di così che non vuole essere emarginato, perché bisogna essere come gli altri, altrimenti ti mettono da parte, e questi cedono. Quando è che tu vedi che un cristiano sta facendo veramente un cammino forte di fede? Quando è che tu, prete, toccandogli il polso, capisci questo ragazzo, questo uomo, questa donna sta vera? Quando si confessa e dice: Padre, stavano facendo dei discorsi e io me ne sono andato perché mi sono vergognato. Non ho avuto il coraggio di intervenire. Sono stato zitto. Padre, ho riso dove non dovevo ridere. Non mi andava di ridere, solo che ho riso per non essere criticato. Quando la persona comincia a confessare queste cose, significa che l'amore di Dio l'ha preso. Quando l'amore di Dio l'ha preso, gli sta facendo un cammino. E poi c'è il terzo nemico, che è la nostra natura, chiamata carne, ma che cos'è? La nostra natura ferita dal peccato originale. Ma in realtà non sono tre, perché che cosa fa il diavolo? Il diavolo stuzzica, soffia le nostre ferite, sa le nostre debolezze, sia quelle generiche e soprattutto quelle personali, perché lui ci studia per colpirci lì dove siamo deboli. E alle volte non ci, sapete che alle volte lui ci lascia tranquilli, anche molto tempo, perché è un diavolo, è furbo, per farci credere che noi abbiamo superato determinati problemi, per farci credere che noi siamo forti. Ma non è che noi siamo forti, è che lui non ci tentava, no? E allora quando vede che noi siamo proprio convinti che noi siamo forti, arriva e tu dici, brum, e cadi. Ma il diavolo soffia sulle nostre debolezze. Non ha un potere di farci cadere. Il potere di farci cadere ce l'abbiamo noi. Ce l'abbiamo noi. E dice Caterina da Siena, il Signore ci ha dato un coltello a doppia lama col quale nessuno ci può vincere. La lama dell'amore al Signore. La lama dell'amore alle virtù è la lama dell'odio. Sì, dell'odio. Dell'odio al peccato, a ciò che è brutto. Non al peccatore, chiaramente. Dobbiamo recuperare questi sentimenti, di quello che in filosofia si chiama la vis irascibilis. Oggi dobbiamo essere tutti cattivi. No, la vis irascibilis. Perché il peccato ti deve muovere a una certa ira, perché Dio non è amato, non è onorato, perché quello peccando si sta distruggendo. E non è possibile che io veda tutto questo con un sorriso. No. Deve esserci qualcosa in me che si muove. No. E allora, ecco, la mia carne è l'unico mio vero nemico. E con questo coltello vincerò sempre. Il problema, diceva Caterina da Siena, è che questo coltello che noi teniamo per il manico, alle volte lo teniamo per la lama e lo consegniamo alle persone e lo consegniamo al diavolo e perdiamo. E perdiamo la battaglia. Veniamo al Vangelo, perché mi piacerebbe continuare ancora sul peccato, eccetera, però è troppo, poi è stroppia. Poi qualcuno si addormenta, no? Allora, entriamo nel Vangelo. Innanzitutto quest'anno è l'anno A. È una caratteristica particolare l'anno A. Ha la caratteristica che qualunque parroco, se vuole, anche l'anno prossimo può fare l'anno A. Anche quando c'è l'anno C può fare l'anno A. Perché? Perché è l'anno che ricalca il cammino dei primi cristiani verso la Pasqua, con cui preparavano i catecumeni. Era un cammino forte. Approfittiamo di questo anno A. Io, se fossi parroco, farei sempre l'anno A. Solo non si può fare, perché poi ci sono sti foglietti, no? È tutto un impiccio, no? L'anno A è stupendo. Sono 5 domeniche di preparazione, poi c'è la domenica delle palme. La prima, entriamo con Gesù nel deserto, dove subiamo la tentazione con Lui. Entriamo nella tentazione con Lui e Gesù ci dà le indicazioni per come uscire insieme con Lui vincitori. In quella triplice tentazione che il demonio, con cui il demonio vuole soggiogarlo e con il quale lui vuole soggiogare noi, sono racchiuse tutte le tentazioni, quelle tre tentazioni. La dimensione personale, la dimensione relazionale con gli altri, la mia relazione con Dio. Sono, perché lui ci tenta in tutti i campi, in tutti questi tre campi, che coinvolgono tutte le nostre dimensioni. La dimensione personale, goditi, approfitta, tramuta queste pietre in pane. No, non di solo pane vive l'uomo, non di solo pane vive l'uomo. Il dominio di sé, il demonio che vuole sollecitare le nostre passioni perché noi diventiamo schiavi delle nostre passioni, diventiamo schiavi di ciò che ci piace, diventiamo schiavi di ciò che si sollecita, e lì proprio in un bene materiale, in un bene materiale necessario, Gesù ci dice attraverso il suo esempio, tu puoi dominare, puoi essere vincitori, puoi dire a Dio che Lui vale di più di ogni cosa, che Lui vale di più anche di quel pane che senza il quale non potrei vivere. Il popolo di Dio nel deserto preferì il pane all'amore verso il Signore. Il Signore voleva educarlo a fare in modo che si fidasse, che mettesse tutta la sua fiducia nel Signore e che fosse pronto a morire di fame per Lui, fosse pronto a morire di sete per Lui. E invece no. Sognavano le pentole, sognavano gli arrosticini, sognavano le cipolle. No. E allora la prima tentazione, tu puoi dominare te stesso. L'amore di Dio può farti dominare, ti dà anche questo. Seconda tentazione, la seconda tentazione, lo porta, mi sembra che Matteo nella seconda, Luca invece nella terza. Lo porta nel pinacolo del Tempio e praticamente gli dice, serviti di Dio, sei figlio di Dio, serviti di Lui. No? Fai in modo che Lui venga a te. Dopo il concilio c'è una parola che si diceva, che prima non si diceva, che girava quasi in continuazione in tutti i nostri ambienti ecclesiastici. Anche oggi gira la stessa parola, ma con un significato completamente diverso da alcuni anni. La parola discernimento, la parola discernimento. Quante volte ho sentito, siamo stati lì a fare discernimento. Cosa fai? Tutti che facevano discernimento, no? Ma voi ci credete che facevano discernimento? E c'era una pubblicità una volta, che c'ho scritto Giocondor, no? Quelli che facevano? Andavano a pregare perché Dio benedicesse quello che loro già avevano scelto. Questo era il discernimento. Avevano fatto i loro programmi già, questo. Adesso andiamo a pregare perché Dio benedica. E come dice Ignazio, sono persone che non vogliono andare a Dio, ma vogliono che Dio venga a loro. E guardate che il discernimento, quello vero, non è che è difficile. Molti pensano, oh, è difficile conoscere quello che vuole Dio. Non è difficile conoscere quello che vuole Dio. È facilissimo. Perché necessita solo di una cosa, il discernimento necessita solo di una cosa, il cuore pulito, il cuore che non cerca altro che Lui, il cuore che non vuole insieme a Lui altre cose, il cuore che vuole esattamente, solamente quello che vuole Lui. Quando il tuo cuore è così, tu capisci subito la volontà di Dio. Quindi vedete che lo sforzo non sarà intellettuale di conoscere pedagogie, come si fa, no. Devi pulire il cuore, e quello c'è una fatica, ecco il tempo di Quaresima per purificare il nostro cuore. No. E la terza tentazione, dimostra tutto, no? Tutto questo sarà tuo. Allora, io faccio a voi una domanda, ma questo mondo è del diavolo? Noi sappiamo che chi si dà al diavolo, e ci sono quelli che si danno al diavolo, nonostante quello dica che non esiste, ci sono quelli che fanno il patto con lui, successo, soldi, lui gli dà veramente, apparentemente, tutto quello che promette. Allora la domanda è, ma veramente lui è il padrone del mondo? Cioè, la domanda è, veramente Dio ha consegnato il mondo a Satana? Veramente Dio ha dato al diavolo il potere di governare materialmente questo mondo come lui lo sta facendo? Deriva dal potere che gli ha dato Dio? O deriva da qualche altra cosa? Dio non dà il potere al diavolo. Ti figuri. Non dà il potere al diavolo. Permette che agisca, ma non gli dà il potere. Il potere materiale, il diavolo, dove lo prende? Da noi. Siamo noi che nella misura in cui accogliamo nella nostra vita la menzogna, peccato più diffuso l'impurità, qualcuno dice, ma io dico che la menzogna gli va dietro, la menzogna, i soldi, il successo, l'apparire, la sensualità, se la persona si dona a questi valori, diventa incatenato a Satana, il quale lo collega con tutti quei suoi adepti che vivono in questa situazione di abbracciare ciò che lui abbraccia, e attraverso di loro poi crea catene di potere e può dire veramente, ti do tutto questo, ma non ti può dare la pace, perché nessuno che sta con lui può avere la pace. Quindi in realtà poi, stando con lui, perdi tutto, perché quando perdi la pace, e grazie a Dio non ti può dare la pace, perché quello è il più grande dono che fa il Signore al peccatore. Al peccatore il Signore fa il dono della mancanza di pace, dell'insoddisfazione, della inquietudine, che lo porta a rientrare in se stesso e a dire, ma che sto facendo? Ecco allora che nel deserto il Signore, tentato da Satana, ci insegna a come essere noi nella nostra vita vincitori. No? E allora, incamminandoci verso la Pasqua, io, come dicevo prima, vi chiederei come strumento personale di crescita, di maturazione e di preparazione alla Pasqua, di approfittare di questo anno B. Oggi siamo nel deserto. Fate in modo che questa settimana sia approfondita. Riprendete in mano queste letture. Se vi ricordate qualcosa dell'omelia, cercate di meditarla. Domenica prossima saremo sul Monte della Trasfigurazione, avremo altri insegnamenti. Poi saremo al Pozzo di Sicar con la Samaritana, che grandi insegnamenti che troveremo. Poi saremo a Gerusalemme col cieco nato, di chi è colpa se quello è cieco? Poi saremo a Betania, dove Gesù piangerà, lì. Dove presso la tomba di Lazzaro, e poi verrà la Domenica delle Palme. Un cammino forte, un cammino bello. Io penso che se voi approfondite tutto questo, tutto il resto della Quaresima, tutti gli altri aspetti della Quaresima ve li trascinerete dietro, la carità, la preghiera, il digiuno, tutto quello verrà come frutto di questo incontro con Lui nella liturgia. Chiediamo proprio, come sempre, a Maria, la nostra Madre, che ci aiuti a incamminarci verso la Pasqua di questo anno con questo spirito nuovo. Amen. Ecco, prima di darvi la benedizione solenne, vi ringrazio per le preghiere con cui avete accompagnato il ritiro, che è andato molto bene, anche la conferenza ai seminaristi, erano una sessantina almeno, è stato veramente tanta grazia, quindi grazie e continuate a pregare per questo. Adesso iniziano gli esercizi nelle parrocchie, quindi io ho sempre modo di farvi pregare un pochino di più. Grazie. Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino di questa Quaresima un'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la sua vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.